Pillole di benessere, settimanale di informazione sanitaria, sociale e culturale, condotto da Nicoletta Guerriero. Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Pillole di Benessere. Torniamo a parlare di alimentazione. A marzo l'avevamo fatto con una bella intervista di Angelo Bravi al dottor Pitrolo, che salutiamo e speriamo di riavere di nuovo nostro ospite. Questo mese siamo andati a intervistare due altre persone veramente molto impegnate, molto qualificate, che sono Barbara Silanus e il dottor Fiocca.
Esatto, Barbara Silanus, pergolosamente intollerante, non è un medico, ma ci ha raccontato la sua esperienza personale di persona celiaca e intollerante al lattosio, che invece di deprimersi è riuscita a creare questa realtà importante di Golosamente Intollerante, che vuole dare informazione per tutte le persone come lei, ma anche come me, perché anch'io sono intollerante al glutine, non celiaca però, perché c'è una bella differenza. A proposito, poi vi aggiornerò in seguito a un convegno dove sono stata, dove spiegavano queste tre cose, e quindi ci racconta la sua esperienza. Mentre invece il dottor Maurizio Fiocca è un dottore medico nutrizionista e docente per quanto riguarda la scienza dell'alimentazione, che ci parla brevemente di un tema di cui si sente parlare ultimamente, cioè la nutrizione svolta nel ramo dell'oncologia. Quindi che cos'è nello specifico, di cosa si occupa, e comunque, come sempre, ci raccomandiamo di rivolgersi ai medici, come sempre.
Ecco, come voi sapete, Pillole di Benessere non intervista persone solo in studio, ma realizza servizi anche in esterno, ci richiamo ai vari convegni, alle varie iniziative sul territorio e raccogliamo considerazioni, osservazioni e consigli utili che poi cerchiamo di riportare a voi ascoltatori di Pillole di Benessere. Quindi vi raccomandiamo la massima attenzione, verranno dette cose molto interessanti. Fra le tante notizie curiose di questo periodo per quanto riguarda il benessere, vi ricordiamo che ci sarà un corso molto bello che si intitola Musica e Benessere. Si terrà sabato 26 aprile 2014, sarà tenuto dal professor Lucio Ferrari e presso la biblioteca potrete trovare tutte le informazioni al riguardo. Vi dico solo che nell'introduzione si parlerà del nostro mondo interiore, delle emozioni, gli affetti, gli stati d'animo e delle relazioni che c'è fra tutto questo e la musica. Quindi un qualcosa di veramente molto interessante, parlare di relazione tra musica e benessere, vero Cinzia?
Sì, assolutamente. Cioè, sempre più si parlano anche di queste cose, si sente parlare di musico terapia, teatroterapia, anche la terapia nell'arte, quindi anche nella pittura, e quindi noi come Pillole di Benessere cerchiamo di informarci e di farvi conoscere.
Che cosa? Bene, vi ricordiamo di nuovo questa bella notizia: sabato 26 aprile si terrà questa iniziativa Musica e Benessere, come prendere contatto con il proprio sé attraverso la musica, tenuto dal professor Ferrari. Per qualsiasi informazione rivolgetevi presso la biblioteca di Binasco. Veniamo a noi, al nostro argomento principale di questa puntata, l'alimentazione.
Sì, e direi di cominciare per prima con Barbara Silanus.
Ciao a tutti, siamo su Pillole di Benessere, siamo in collegamento telefonico con Barbara Silanus, che ci parla del suo percorso di Golosamente Intollerante. Ciao Barbara.
Ciao.
E niente, prima parlaci un po' del tuo percorso come persona intollerante, come l'hai scoperto e vissuto inizialmente.
Sì, allora diciamo che la diagnosi dei problemi di intolleranze alimentari non arriva mai semplicemente, mai subito, per cui anch'io, come sicuramente molte altre persone, ho avuto un percorso abbastanza lungo di visite mediche per poi arrivare a scoprire di essere intollerante al lattosio prima e poi anche celiaca. Per cui è stato abbastanza difficile affrontare diciamo i risultati, perché comunque ti cambia abbastanza la vita, o perlomeno l'impatto che ne hai inizialmente è quello che cambi tutto e che non sai cosa fare. Quindi ho deciso a un certo punto di trasformare tutto questo in energia positiva, ed è così che è nato Golosamente Intollerante.
Di che cosa si occupa, cioè Golosamente Intollerante, per far capire alle persone che cos'è?
cosa fa?
Sì. Allora, Gozamente Intollerante è il mio marchio, diciamo, di riconoscimento. Io mi occupo di consulenza in pasticceria salutista, quindi diciamo che do una mano a tutti i professionisti e non che vogliono creare dolci alternativi, quindi un dolce senza latticini, piuttosto che senza glutine, ma anche per diabetici e quant'altro, senza però rinunciare al gusto, che questa è la cosa più importante, perché alla fine nei supermercati vediamo gli scaffali pieni di biscotti senza zucchero, biscotti senza glutine, biscotti senza burro, però poi alla fine di... E
Ok,
quindi lo scopo è questo.
lo scopo è questo. Da quanto tempo c'è? Da quando è nato Golosamente Intollerante?
Allora, Golosamente Intollerante al nord del Vero è nato nel 2010, solo che diciamo che non lo sapeva nessuno. È nato per me. È un lavoro che è nato a quei tempi e poi finché poi non ho deciso di farlo mestiere, che parliamo degli ultimi 6 mesi, insomma.
Tu ti avvali anche di qualche consulenza medica?
Allora, al momento no, però mi sono attivata per fondare un'associazione culturale che si chiama Pastrissima, insieme ad altre persone, che avrà lo scopo di promuovere la cucina e la pasticceria salutistica, nella quale verranno organizzati degli eventi. Sia dei corsi di formazione, ma anche degli eventi, quindi dei dibattiti con medici, nutrizionisti e insomma esperti del settore. Quindi sicuramente alla mia attività si affiancheranno anche questo genere di eventi e cercheremo di coinvolgere più persone possibile, insomma.
Se qualcuno volesse visitare per conoscere bene, soprattutto le persone che magari come te hanno lo stesso percorso, ma non sanno come comportarsi in cucina, che indirizzo ha il tuo sito, comunque la tua pagina?
Allora, mi trovano su Facebook come Golosamente Intollerante Barbara Silanus oppure sul blog.golosamenteintollerante.net.
Quindi mi pare di capire che tu non è che ti hanno scoperto da bambina che eri intollerante, è avvenuto più avanti, no?
Esatto, in età adulta, sì, è tutto avvenuto negli ultimi 4 anni, entrambe le diagnosi, per cui sì, già grande, io ho 30 anni, per cui diciamo che mi ero abbastanza abituata al mangiare di un certo tipo e ho dovuto cambiare tutto per necessità, insomma.
Ma una persona che è intollerante al glutine, al lattosio, si parla spesso di star male, ma cosa succedeva al tuo corpo?
La mia
Parliamo
esperienza.
della tua esperienza, anche perché comunque, come sappiamo, a livello di diagnosi o altro devono essere solo i medici a farlo. Quindi stiamo parlando appunto della
Esatto.
tua esperienza personale, per far capire appunto come ognuno di noi la può vivere, nel tuo caso come l'hai vissuta tu. Anche perché non è stata scoperta in età infantile, no? È subentrata dopo, quando eri già adulta. Quindi
Esatto,
cosa è
sì.
cambiato improvvisamente?
Ma improvvisamente io ho iniziato a stare male, ad avere dei fortissimi dolori all'addome, a gonfiarmi spessissimo. Secondo me qualsiasi cosa mangiavo, poi in realtà dopo ho scoperto che non era qualsiasi, però io l'avvertivo così perché non sapendo quali erano le cose che non dovevo mangiare, chiaramente seguivo la mia alimentazione solita. E quindi ero sempre gonfia, avevo dei fortissimi dolori addominali che mi impedivano di muovermi, non riuscivo per farti vedere ad allacciarmi le scarpe quando stavo così male. Per cui è stato un disagio veramente grosso, nel senso che comunque erano tra l'altro sintomi comuni a tante altre patologie, perché non ci sono arrivati subito. Sì, era evidente che era qualcosa allo stomaco, all'intestino, però chiaramente un gonfiore e dei forti dolori, dei crampi, potevano essere tante cose, per cui l'iter è stato lungo anche per questo motivo. Mi capitava di avere la febbre
E
e quindi insomma un
fino a
po' un quadro.
quando chiaramente il tuo medico curante, con una giusta e mirata diagnosi, è arrivato a scoprire queste due intolleranze.
Sì, tramite gli esami del sangue, la gastroscopia, insomma, gli esami di routine poi
Sì.
per questo genere di problemi, ecco.
E questo invece di buttarti giù ti ha spinto anzi a rivedere tutto e a condividerlo con gli
Sì,
altri.
perché di fatto non potevo rinunciare da golosa quale sono ai dolci, non potevo, in primis ai dolci, poi chiaramente anche tutto il resto, perché il pane, la pizza sicuramente, però i dolci sono stata la spinta più forte.
Sì, ho capito. Quindi tu cucini, no? Le prepari tu stessa, certe ricette, perché le ho viste, tra parentesi sono anche molto belle a vedersi. No, è vero. Qual è la differenza tra lavorare una farina col glutine e senza? Perché comunque hanno una diversa corposità.
Assolutamente sì, questa è una domanda molto difficile, nel senso che la risposta richiederebbe molto più del tempo che abbiamo a disposizione. Comunque, diciamo che la difficoltà principale è questa, che una farina di grano, che è la farina con glutine per eccellenza, ha delle capacità di impasto dovute alla proteina che si forma quando questa farina viene a contatto con l'acqua, che è appunto il glutine, che rende quindi qualsiasi tipo di impasto elastico e lavorabile a nostro piacimento, insomma.
Sì.
Quindi questo rende possibile una lievitazione,
Sì.
rende possibile una sfogliatura. Tutto questo nelle farine senza glutine, per esempio la farina di riso, non è possibile, perché non c'è lo sviluppo di nessuna proteina che abbia queste caratteristiche, che sia quindi elastica, che sia in grado di lievitare. Tutto questo purtroppo con, adesso faccio l'esempio, dico la farina di riso, non è possibile. Quindi bisogna trovare delle miscele di farina cercando di in qualche modo imitare il
Ok,
comportamento del
Barbara,
glutine.
io ti ringrazio, invito tutti a visitare la tua pagina Facebook, tra parentesi ho visto una ricetta di frollini da fare anche al microonde, molto interessante, per quindi per chi ha fretta ma vuole farsi dei biscotti magari da usare nella prima colazione, invito tutti appunto a collegarsi alla pagina che se vuoi ripeti, così chi è
Sì, è
interessato.
blog.golosamenteintollerante.net oppure golosamenteintollerante su Facebook.
Ecco, quindi collegatevi tutti e scrutate queste ricette senza glutine e senza lattosio, perché sono le due intolleranze purtroppo al giorno d'oggi più diffuse. E
Esatto.
esatto, e sono in aumento, almeno secondo i dati statistici medici, sono due intolleranze di cui fino a un po' di anni fa non è che se ne parlasse molto, anche c'è da dire
Infatti.
questo. Le cose adesso sono cambiate e c'è una riscoperta appunto sotto questo campo. Grazie di tutto, Barbara, e spero di risentirti ancora, magari con un paio di ricette per i nostri ascoltatori. Grazie e un saluto a tutti gli ascoltatori di Pillole di Benessere su Radio Interland. Ciao Barbara!
Grazie.
Thank you.
Siamo in collegamento telefonico con il dottor Maurizio Fioc, che è nutrizionista e si occupa anche di scienze della nutrizione e dell'alimentazione. Siete sintonizzati su Radio Interland e siete in compagnia di Pillole di Benessere, io sono Cinzia Ardinghi. Dottor Fioc, l'abbiamo chiamata perché ultimamente si sente parlare di nutrizione oncologica, che non va chiaramente a sostituirsi in nessun modo con le terapie che servono, quindi con la ricerca, con la prevenzione e la cura delle patologie oncologiche, ma che può essere un supporto e comunque una strada, un cammino insieme, diciamo. Quindi per noi comuni mortali, che cos'è la nutrizione oncologica?
Allora, innanzitutto buongiorno a tutti gli ascoltatori. La nutrizione oncologica cerca di dare una mano a, possiamo dire, si affianca alle normali terapie che vengono effettuate, cerca di dare una mano alla normale terapia per ridurre lo sviluppo della patologia. Cioè, utilizzando alcuni tipi di alimenti si è visto che c'è una riduzione dell'aumento della massa tumorale oppure dei tumori, e in alcuni casi si è assistita anche a una regressione della patologia, utilizzando soprattutto degli alimenti di origine vegetale.
Quindi,
normale, in grosse linee, questa è la patologia, la nutrizione della patologia oncologica. Diciamo sì, utilizzando alcuni tipi di vegetali, in particolare sono le crucifere, che hanno grosse potenzialità antitumorali, anche i mirtilli, il verde che è una bevanda, ma contiene le catechine che si è visto che bloccano la neoangiogenesi, quindi la formazione di nuovi vasi sanguigni che servono per nutrire il tumore. Quindi bloccando questi vasi è stato dimostrato che c'è un blocco della crescita del tumore. Quindi insomma si riesce con l'utilizzo di alcuni tipi di nutrienti che si trovano come alimenti a ridurre quello che è l'evoluzione della patologia oncologica. Chiaramente, ripeto sempre, va in affiancamento e in parallelo con i normali trattamenti oncologici.
Ecco, infatti, perché diciamolo, lei per esempio, a parte il fatto che per ogni cosa, anche dalla semplice dieta che uno vuole decidere di fare per migliorare la propria forma fisica, o anche perché si parla di scienza dell'educazione dell'alimentazione, per imparare a mangiare meglio, perché e soprattutto in questo caso bisogna sempre rivolgersi al medico. Non a caso lei, nutrizionista, mi diceva che collabora comunque con gli oncologi, giusto?
Sì, io collaboro con degli specialisti, dei ricercatori oncologici che mettono in atto terapie innovative, ripeto sempre in associazione ai trattamenti tradizionali, quindi sono la chemioterapia, la radioterapia o anche il trattamento chirurgico, però lavorando in parallelo a questo tipo di trattamenti si è visto che si possono avere dei risultati migliori, insomma si è visto che si può dare qualche speranza in più alla persona. Chiaramente non sono mai totalmente risolutive, sono piccoli tasselli che si vanno ad aggiungere a una guerra, se vogliamo chiamarla così, contro questo tipo di patologia.
A una lotta per uno scopo finale,
esatto,
da più fronti, diciamo.
Esatto.
Anche perché sconsigliamo il fai da te, perché ripeto, generalmente faccio un esempio stupido, si dice che i broccoli fanno bene, però c'è chi potrebbe essere intollerante o allergico ai broccoli, quindi è sempre bene usare la testa, insomma.
Assolutamente sì, poi i broccoli fanno bene per una cosa, per esempio per chi ha dei problemi. Però chiaramente parliamo di alti dosaggi, alte quantità di broccoli, per chi ha problemi di tiroide non è il massimo della felicità utilizzare il broccoli. Insomma, ci sono alcuni accorgimenti che bisognerebbe fare.
Ecco, infatti, per cui sconsigliamo, come sempre, fai da te, ma di rivolgersi chiaramente a, come giusto che sia, a buon medici, naturalmente. Ecco, adesso cambiamo un po' argomento, se vogliamo, no? Perché sempre noi gente comune, che comunque sentiamo spesso, seguiamo le cose, comunque è aumentato l'interesse sul campo dell'alimentazione, non solo per le trasmissioni di gara di cucina, ma anche per conoscere meglio gli alimenti. Sentiamo un sacco di termini, tra cui grassi monosaturi e grassi polisaturi, però non arriviamo mai a capire bene cosa siano. Ce lo può spiegare brevemente?
Allora, cerchiamo di dare una risposta non accademica, perché la domanda è un po' particolare. Comunque possiamo dire che i grassi monoinsaturi, da un punto di vista chimico, presidiano un doppio legame nella molecola dell'acido grasso, ma detto così mi sembra bruttissimo. Se noi andiamo a prendere quello del classico monoinsaturo, possiamo trovarlo nell'olio d'oliva, l'acido oleico. L'acido oleico è un grasso monoinsaturo. Gli acidi grassi poliinsaturi invece li troviamo soprattutto nell'olio di mais. Ci sono vari tipi di grassi, non è che ne esiste soltanto uno. Poi, in particolare, le persone si riferiscono a quelli che vengono definiti omega 3 poliinsaturi, che sono quelli, sono degli acidi grassi essenziali, vengono definiti essenziali perché il nostro organismo non è capace di produrli, e sono in particolare gli omega 3, il DHA e l'EPA, che sono prodotti dal pesce, e quindi noi dobbiamo assumerlo attraverso il consumo di pesce. E inoltre un altro omega 3 molto importante che è l'acido alfa-linolenico, che invece viene assorbito, viene preso dalla frutta secca, quindi noci, mandorle, eccetera. L'utilizzo di questi alimenti, di questi tipi di grassi, si è visto che hanno un effetto molto importante nel ridurre i processi infiammatori, la fluidità del sangue, e anche migliorano molto quello che è la risposta immunitaria. Questi fatti. Spero di aver dato un quadro
assolutamente.
Un po' tecnico, però,
assolutamente.
Insomma, per capire un po' che cosa sono questi.
No, ma devo dire che lei, come sempre, dottor Fiocca, oltre giustamente essere sul tema, come giusto che sia, riesce sempre a spiegarsi molto bene e a proporre non solo spiegazioni ma anche argomenti molto interessanti. Adesso, per finire in bellezza e anche per rallegrare un po', perché il tema affrontato prima è un tema, come giusto, come tutti i temi che affrontano purtroppo patologie, mi ha incuriosito. Una volta lei mi ha parlato di un piatto estivo che le piace, una certa pasta con la menta. Ci
basta
vuole?
Con la menta, che è buonissima. Sì. Allora, pasta con la menta e zucchine, per l'esattezza. Si possono prendere delle zucchine, farle a rotellina, tagliarle a rotellina e o metterle sulla piastra o in forno e farle scottare e cuocere. Dopodiché, una volta che sono pronte, si mettono in un piatto, con dell'olio, del limone, della menta e dell'aglio, e si mettono in frigorifero, si lasciano riposare in frigorifero, perciò dico che è un piatto estivo. Dopo, quando uno è uscito, è andato al mare oppure è andato a fare la spesa, ha fatto una passeggiata nella città, torna a casa, si mette sulla pasta, una volta che è scolata, si mescola il tutto ed è un buon piatto nutriente, leggero e anche ricco di antiossidanti. Ah, dimenticavo, un pizzico di...
Lo zenzero, se non sbaglio.
Bravissima, esatto, un pizzico di zenzero potrebbe migliorare o dare quel gusto di esotico che migliora anche, che ci fa migliorare il piatto e ci dà una serie di antiossidanti importanti.
Quindi dà anche quel piacevole anche... sapore un po' piccantino sulla lingua, no?
Esatto.
Ecco, per cui se vogliamo fare anche un piatto, oltre che essere molto buono, mi ha fatto venire l'acquolina in bocca, per cui sappia che io verso maggio-giugno poi le farò sapere. E a quella tocco appunto lo zenzero, a me per esempio piace moltissimo, lo uso anche negli impasti dolci quando li faccio, non sempre. Comunque grazie dottor Fiocca come sempre per il suo intervento, super.
Grazie a lei, molto gentile.
Grazie per il suo intervento come sempre nelle nostre trasmissioni di Radio Interland, pillole di benessere e la saluta, e spera di ascoltarla alla prossima, volentieri.
Avete ascoltato Pillole di benessere, settimanale di informazione sanitaria, sociale e culturale.